البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
Buongiorno Palestina, centesima trasmissione su Radio Wombat. Buongiorno Palestina parla oggi del 13° premio Stefano Chiarini, assegnato a Modena nei giorni scorsi. Due parole su Stefano Chiarini, che inizia la propria attività in Irlanda del Nord occupandosi dell'ira sin dai primi anni 70 e collaborando con il Manifesto, del quale diventa inviato nel Medio Oriente. Stefano Chiarini è stato fondatore della casa editrice Gamberetti, con la quale ha pubblicato, tra gli altri testi, quelli di Noam Chomsky ed Edward Said. All'inizio degli anni 2000 è fondatore e promotore dell'associazione Per non dimenticare Sabra e Shatila. Alla sua memoria è stato istituito il premio internazionale Stefano Chiarini per il suo impegno sul tema del Medio Oriente e in particolare della Palestina. Nel 2010 gli è stata inoltre intitolata una delle barche della Freedom Flottiglia. Il premio Chiarini quest'anno è stato assegnato a Paola Caridi per il suo libro Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele. Venerdì 13 a Modena, presso Spazio Nuovo, è stato presentato con Stefania Limiti, giornalista professionista. Ma come abbiamo detto all'inizio, in questa centesima trasmissione non potevamo non ricordare Shirin Abu Akla, giornalista di Al Jazeera, e la sua morte. Tanto è stata l'onda di commozione che ci ha travolto la notizia del suo omicidio da parte delle forze di occupazione israeliane, a cui si sono aggiunti lo sdegno e la rabbia per quella che è avvenuto durante i funerali. La bara, uscita dall'ospedale di San Giuseppe, portata a spalla da palestinesi, cristiani e musulmani, e accompagnata da una folla di migliaia di cittadini, è stata presa d'assalto da decine di poliziotti israeliani che hanno colpito le persone che stavano trasportando il feretro, colpite con manganelli, provocando quasi la caduta della bara. Così Shirin è morta due volte, perché ancora una volta gli israeliani hanno cercato di mettere a tacere la sua voce. Manifestazioni si sono svolte in tutta Italia, a Firenze non solo la comunità palestinese, ma l'intera comunità islamica si è mobilitata, partecipando con una forte presenza in piazza Santa Maria Novella. Ma in questa trasmissione ascolteremo anche dalla voce di Paola Caridi come Shirin abbia dimostrato invece, anche da morta, di poter continuare a fare il suo lavoro di corrispondente. E il problema della sicurezza di chi fa informazione, in particolare in Palestina, è stato evidenziato anche dalla giovane giornalista palestinese di Ramallah, Wissal Abulaya, allieva di Shirin, del cui intervento vi faremo ascoltare uno stralcio. Tutto questo subito dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un intervallo musicale degli Auda, gruppo del ritorno composto da giovani palestinesi di Roma e del Lazio che per tutta la manifestazione si sono esibiti con canti e danza dabka.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci alla consueta rassegna stampa. Tutti quanti noi abbiamo visto in questi giorni le immagini dell'assassinio di Shirin Abu Akla per mano dell'esercito israeliano ed è difficile commentare una tragedia del genere considerando poi l'oltraggio che è stato compiuto dalla polizia israeliana nei confronti del corteo funebre. Nell'articolo pubblicato da Bocche Scucite dal titolo La violenza della polizia israeliana al funerale della giornalista di Al Jazeera rivela un problema più profondo, ci si sofferma sull'aspetto disumanizzante della repressione dei palestinesi da parte della polizia israeliana. Il giorno dell'uccisione di Shirin, i poliziotti sono andati a casa della famiglia ed hanno rimosso le bandiere palestinesi, così come durante il funerale, e ciò ha innescato la rabbia delle persone che vi partecipavano. Sempre in quei giorni è morto all'ospedale di Hadassah a Gerusalemme Walid al-Sharif, un giovane palestinese che 3 settimane prima era stato colpito dalla polizia israeliana durante le incursioni alla spianata delle moschee. Anche in questo caso la polizia ha mostrato tutta la sua disumanità rifiutando di consegnare il corpo del giovane alla sua famiglia per la sepoltura, nonostante non fosse in arresto durante il ricovero in ospedale. Il comportamento ignobile messo in atto dalla polizia, come riportato da questi due eventi, denota come la loro violenza nasca anche dal non considerare i palestinesi esseri umani e quindi non sentire il dovere di rispettarli e rispettarne il dolore. Emozionante è l'articolo che Shirin aveva scritto nell'ottobre scorso, dopo che si era recata a Jenin con una troupe di Al Jazeera, in seguito all'evasione dal carcere di Gilboa dei 6 detenuti palestinesi. In questo articolo, dal titolo Fare giornalismo in un tempo leggendario, la testimonianza personale di una giornalista, pubblicato da Zeitung, Shirin Abu Akleh descrive la sua professione nella terra occupata da Israele e la capacità del popolo palestinese di non abbassare la testa davanti all'invasore. Le ultime parole del suo articolo rappresentano una sintesi di ciò che era e di quanto fosse amata dai palestinesi. Così scriveva: Per me Jenin non è un'effimera storia nella mia carriera o nella mia vita personale. È la città che può sollevarmi il morale e può aiutarmi a volare. Incarna lo spirito palestinese che a volte trema e cade, ma oltre ogni aspettativa si rialza per inseguire i suoi voli e i suoi sogni. Come sapete, domenica scorsa, 15 maggio, è stato celebrato ovunque l'anniversario della Nakba, sia in Palestina che in tanti paesi del mondo, meno che in Germania, a Berlino. Infatti, come viene riportato nell'articolo pubblicato da Contropiano, dal titolo A Berlino vietate le commemorazioni della Nakba, sono state vietate dalla polizia 2 manifestazioni, 2 presidi e un incontro culturale previsti per il 13, il 14 e il 15 maggio. Oltre a questi eventi, è stata vietata anche una veglia commemorativa per Shirin Abu Akleh, la giornalista uccisa. Questo è solo l'ennesimo attacco da parte dei funzionari della polizia al movimento pro-Palestina, che a Berlino è molto attivo e dove esiste la comunità palestinese più grande d'Europa. Le motivazioni addotte per tali divieti è che tali manifestazioni vengono considerate antisemite. Nell'interessante articolo di Ramzi Baroud, dal titolo Israele scambia l'unità palestinese per una strategia di Hamas, pubblicato da Invicta Palestina, l'autore ci fa capire come l'ossessione di Israele nei confronti di Hamas, e soprattutto nei confronti del suo leader Yahya Sinwar, nasconda in realtà l'incapacità del governo israeliano nel comprendere la forza del popolo palestinese, che dopo gli eventi dell'anno scorso, partiti da Sheikh Jarrah, ha ritrovato, o forse trovato per la prima volta, l'unità tra tutti i palestinesi, quelli che vivono in Cisgiordania, a Gerusalemme Est, a Gaza e in Israele. E questo spaventa Israele, poiché questa unità va oltre le fazioni politiche. Per Israele riconoscere questa unità significa ammettere che la resistenza palestinese non è legata a leader politici o gruppi, ma è insita nel comportamento del popolo palestinese stesso. Concludiamo la rassegna stampa con l'articolo dal titolo «Con le elezioni di medio termine, l'AIPAC concentra il suo peso e denaro su Washington», pubblicato da Invicta Palestina. Nell'articolo si evidenzia il ruolo dell'AIPAC, l'American Israel Public Affairs Committee, la potente lobby ebraica statunitense capace di condizionare le elezioni americane sostenendo candidati sia democratici che repubblicani di provata fede israeliana. Nell'articolo vengono riportati i nomi dei candidati che nelle prossime elezioni di midterm hanno ricevuto fondi per la loro campagna elettorale, così come i nomi dei loro donatori. Eppure, come riporta l'autrice, secondo un sondaggio del 2013 del Centro Studi statunitense di Washington sull'identità ebraica, ben l'82% degli ebrei americani non è membro di lobby israeliane e ben il 40% dei cittadini è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di finanziare Israele. Quindi, chi rappresenta questa lobby? Rappresenta le opinioni e le preoccupazioni di un numero ristretto di donatori, di consigli di amministrazione e di alti funzionari, nonché il governo israeliano, con il quale sono in diretta e continua consultazione. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Il ruolo che ha avuto Shirin Abu Akleh, il peso che ha avuto Shirin Abu Akleh nell'informazione araba, quanto lei attraverso Al Jazeera, che pure è una TV di Stato pagata dal Stato del Qatar, dalla famiglia reale per la precisione, di quanto Shirin Abu Akleh abbia cambiato il modo di fare informazione assieme ai suoi colleghi su Al Jazeera versione araba. E erano, come dire, è stato un cambio talmente epocale che si è passati dalla informazione di regime delle TV di Stato, di molte delle TV di Stato arabe, all'informazione di Al Jazeera, che tentava di usare un modello deontologico che era più quello anglosassone. E Shirin Abu Akleh, che aveva cominciato a lavorare credo a 28 anni ad Al Jazeera, in Al Jazeera araba, ha rappresentato questo, ce ne potrà parlare di più Wasil dopo, ma insomma, è stata modello per le giornaliste di guerra palestinesi e arabe. È stata una fase in cui Shirin Abu Akleh ha rappresentato quelle giornaliste, non solo di guerra, quelle giornaliste che hanno cambiato la storia del giornalismo arabo. L'altra faccia di cui forse sapete poco è quella di Jibara al-Budeiri. Jibara poi è stata chiamata come Che Guevara. E Jibara al-Budeiri, la compagna di lavoro di Shirin Abu Akleh, che ieri al funerale era a lavorare e a guidare il cameraman per fare le immagini a Jaffa Gate. Perché parlo di Shirin Abu Akleh? Perché Shirin Abu Akleh, Shirin come la chiamano i palestinesi, Yashirin, Shirin è entrata in ogni casa, è stata considerata veramente parte della famiglia. Perché Shirin Abu Akleh ieri è riuscita a fare una cosa da morta, da uccisa, che veramente rimane nella storia di Gerusalemme. Nella storia in genere ci sono degli eventi della cronaca che sono veramente all'interno della storia. Per chi conosce Gerusalemme, qui ci sono Angelo e Raffaele che sicuramente mi seguiranno nei passi, per chi conosce Gerusalemme, vedere quella massa di persone tra Jaffa Gate e il cimitero del Monte Zion, quelle migliaia di palestinesi lì, è un fatto epocale. Da quanto tempo è che non c'era quella massa di palestinesi in una città che ormai, anche se è Gerusalemme Est, Gerusalemme occupata, è considerata una parte della città israeliana, alle spalle del centro commerciale del Mamilla, riprendendo il nome del vecchio cimitero musulmano di Mamanallah, che è stato distrutto. L'uccisione di Shirin Abu Akleh è stata considerata talmente forte, grave, gravissimo come atto, l'uccisione di della propria figlia dentro la propria casa, che quello che è successo è quello di fronte al quale poi gli israeliani, le autorità israeliane, la polizia israeliana, le guardie di frontiera israeliane a Gerusalemme non hanno saputo come reagire. E abbiamo assistito a quelle immagini vergognose e impossibili da vedere dell'attacco alle persone che portavano la bara di Shirin Abu Akleh. Perché sono state attaccate delle persone? Ancora una volta c'è una grammatica geografica e politica che ci spiega questa cosa qui. Far uscire la salma di Shirin Abu Akleh dall'ospedale San Giuseppe, sempre Gerusalemme occupata, e far fare la processione di migliaia di palestinesi lungo le mura di Solimano, andando verso Jaffa Gate, sarebbe stato impossibile da governare per gli israeliani. Però questo vuol dire una cosa, vuol dire che non c'è un diritto alla città per tutti gli abitanti di Gerusalemme e in questo caso per i palestinesi. Per questo ho intitolato queste parole Gerusalemme e il diritto alla città, perché quello che è successo ieri ha reso plastica la mancanza del diritto alla città per una parte che rappresenta oltre un terzo degli abitanti di Gerusalemme, cioè la parte della comunità palestinese di Gerusalemme.
Era questa la voce di Paola Caridi che abbiamo voluto introdurre con il suo intervento su Shirin, prima di farvi ascoltare la presentazione del suo libro dal titolo Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele. Paola Caridi è scrittrice, saggista e giornalista che si occupa da oltre 20 anni di storia politica contemporanea del mondo arabo. Fondatrice e presidente di Lettera 22, è stata corrispondente dal Cairo dal 2001 al 2003 e da Gerusalemme per i successivi 10 anni.
Oh. أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول هو جاذبي طغامد يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل هو خفة الأبدي في اليوم أشواق إلى أعلى وإشراق جميل هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول
Passiamo quindi ora alla presentazione del libro.
Gerusalemme senza Dio. È un libro davvero bellissimo. Io non l'avevo letto prima. È un libro che è uscito, Paola Caridi lo ha scritto nel 2013 e adesso questa è una ristampa e sono contenta di avere questa opportunità questa sera perché l'ho letto con grande interesse. È un libro molto denso ed è anche un libro scritto da chi ha insomma un grande amore per questa città, non, altrimenti lo scrittore non ha la pazienza di prendere il lettore per mano, di portarlo vicolo per vicolo, insomma si sente questo grande rapporto dell'autrice con la città, con la sua storia e anche con il peso, la drammaticità degli eventi. Mi è venuto in mente di scrivere quella cosa, Mirka, ti ringrazio di averla detta, perché davvero leggendola è come se Paola ti ci porta dentro Gerusalemme ed entra dentro la sua storia e dentro le contraddizioni più incredibili di questa città, però che è una città, è un'amalgama. Edward Said scriveva Gerusalemme è un'amalgama di culture e di popoli ed è Gerusalemme è la Palestina, perché questo è la Palestina e quindi capire perché quel luogo cosmopolita e poi deragliato verso questa situazione è un dovere, è una cosa importantissima. Nel libro davvero riusciamo a farlo molto bene e secondo me il pregio è che Paola raddrizza un po', come dire, la realtà così come è presentata. Da che punto di vista? Soprattutto da questo, noi abbiamo una percezione, un'immagine, siamo abituati a pensare a Gerusalemme come ad una città totalmente immobile, ferma. E invece no, è una città che ha avuto una storia, una trasformazione, finanche delle modernizzazioni. E Paola ce le racconta, ci porta dentro questa dinamica, cioè è una città assolutamente viva. Ma noi la pensiamo come una città totalmente immobile perché è la città tre volte santa, è la città delle tre religioni monoteiste, ed è la città dove tutto sembra fatto in nome di Dio, e qualsiasi sia quel Dio, è chiaro che controversia, un conflitto che ha questa chiave di accesso porta tutto fuori dalla storia e diventa assolutamente irrisolvibile. Quando ho intervistato Raniero Lavalle chiedendogli che cosa ne pensava di Arafat, io sono andata lì, gli dico: guarda, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho letto quello, gli anni 70, gli anni 80, gli anni di qua, gli anni di su, e lui ha detto: guarda, ferma, lascia perdere tutto questo, cioè finché ci sarà lì qualcuno che pensa che un popolo ci possa stare perché è una promessa divina, le parti non potranno confrontarsi, cioè è una dimensione che non lascia nessuno spazio ed è una dimensione di prepotenza e di violenza incredibile, estrema. E Paola, raccontandoci invece dandoci l'immagine di Gerusalemme nella sua profondità e nella sua dimensione storica, invece ci racconta tutt'altra storia, e soprattutto ci racconta e arriva all'oggi, cioè questo deragliamento, questa drammaticità di un conflitto che sembra irrisolvibile, e noi lo percepiamo così, sembra assolutamente irrisolvibile, perché chi è in gioco pensa di farlo in nome di un Dio, ma non è così. Questa è una costruzione che ha reso quel conflitto immobile, lo ha portato fuori dalla politica, fin anche fuori dalla storia, e quindi questa è la chiave migliore per rendere un conflitto stabile, e attraverso la politica dei fatti poi instaurare, diciamo, una realtà diversa, che è la realtà che vede le modificazioni di Gerusalemme attraverso l'urbanizzazione, attraverso le modifiche del suo tessuto. E quindi, lo diceva anche prima nella corrispondenza Michele Giorgio, guardate che è una questione politica, è una questione politica, ed è soprattutto una questione, e anche qui di nuovo nel libro c'è una raddrizzata della storia, perché ormai noi siamo abituati a parlare semmai del 67, no? Ma non più del 48. Il 48 sembra che non sia un anno importante. Nel 48 che è successo? È successo che è nato Israele, è stato... Però, come dire, anche la parola d'ordine dei due popoli, dei due stati, lo status quo del 67, tutto questo ha facilitato nel linguaggio e nel discorso pubblico l'allontanamento di ciò che avviene invece in quel momento, nel 48. E nel 48 c'è un pezzo della città di Gerusalemme Ovest dove c'erano 30.000 palestinesi che l'esercito della Gaza sbaraglia. È da lì che nasce questa cesura. Paola dice: come se quelle due comunità non si appartenessero, come se fossero due comunità diverse, via una linea di demarcazione, e finisce quella possibilità di fare di quel luogo, che è un luogo effettivamente che ha una spiritualità intensa. Io mi ricordo che ho provato una grandissima emozione quando sono stata a Gerusalemme, e devo dire, un po' è anche mia, cioè io lì ho riconosciuto una parte di noi, no? della nostra cultura, e però è anche la città nella quale, cioè voglio dire, è una città che vive, ed è una città nella quale si vede ben altro, e chiunque vada, anche i tanti gruppi turistici che vengono ormai organizzati, immagino che se non chiudono gli occhi possono vedere che cos'è Gerusalemme, cioè sono soldati di tutto punto armati, anche con licenza di usare facilmente quelle armi, ragazzini che scappano inseguiti, cioè è la città dell'occupazione, quella è la città che l'immagine della città santa, che è fuori appunto dalla dimensione di qualsiasi possibilità di scontro e di dibattito politico, ci allontana, no? Perché sembra che tutto questo non appartenga a un piano di realtà, invece no, nel libro noi siamo piano piano, veniamo portati dentro questa dimensione, dentro l'origine di questa dimensione, il 1948, e questo mi sembra la cosa più significativa. Non mi dilungo perché voi volete sentire giustamente anch'io Paola, dico solamente che, diciamo, ho percepito una speranza, nel senso che nonostante questa politica dei fatti concreti, coloni, la devastazione del tessuto storico e sociale, eccetera, comunque un terzo della popolazione è palestinese. Un terzo della popolazione sta lì di più e non si muove, non si muove. E quindi questo significa che questo progetto, che ha creato molta sofferenza, molti lutti, un impatto, però non è finita qui. Quindi io in questo vedo anche, come dire, un elemento di futuro che per quanto difficile adesso ci riesca a immaginare, però è lì, e quindi noi potremmo farci i conti, e questa chiusura, insomma, questo accenno mi è piaciuto molto, perché davvero leggere, entrare dentro Gerusalemme è qualcosa, io ho avuto la sensazione che sia andando, anche te Bassam, leggendolo, vero?
Andando lì.
Eh beh, certo, ma io mi riferivo a lì. Sì, quindi accanto a questa dimensione di drammaticità c'è questa, diciamo, spiraglio. Io ti chiedo intanto, soprattutto perché questo libro ha un titolo bellissimo che è Gerusalemme senza Dio, che rispetto a quello che ci siamo detti finora è esattamente il punto importante, però dici ritratto di una città crudele. Intanto spiegaci che cos'è questa crudeltà, tu che la ami così tanto.
Intanto grazie per l'invito, per il premio ringrazio per l'invito e per la possibilità di parlare di una città che è stato difficile amare, però, perché io non ci volevo andare a Gerusalemme, perché non era nei miei piani, perché non era nella mia lista di città da visitare o in cui vivere. Sono stati i casi della vita, non è un mistero, mio marito si chiama Filippo Landi ed è stato per 3 anni il corrispondente della RAI dal Cairo, per 10 anni il corrispondente della RAI a Gerusalemme, e quindi la decisione è stata una decisione comune, familiare. Peraltro siamo andati lì quando c'era la seconda intifada con un bambino molto piccolo, quindi di nuovo, perché andare a Gerusalemme? Per una persona laica come me Gerusalemme era un posto appunto lontano e che non mi attirava. Ci sono andata, ci siamo andati, e mio marito, che è la parte cattolica della famiglia, dice che bisogna avere una fede molto salda per mantenerla a Gerusalemme, che è anche una spiegazione di quel Gerusalemme senza Dio, nel senso che le questioni religiose, come benissimo ha detto Michele Giorgio, che è stato anche uno dei nostri Virgilio a Gerusalemme, è un alibi la religione, non perché le persone non siano religiose, ma perché appunto costringe, in fondo richiamando anche di nuovo Edward Said, a considerare quel luogo come parte di questo Oriente Eterno, e se c'è un Oriente Eterno non è un Oriente storico,
certo.
Che sia Occidente storico o Oriente storico, qualsiasi, come dire, punto cardinale, ma in questo caso non è un Oriente storico, quindi vuol dire che è tutto eterno e che nulla deve cambiare. Come hai detto tu Stefano, invece Gerusalemme è una città non solo viva, ma uno degli stereotipi che bisogna subito rompere è il fatto che sia una città vecchia. perché il numero di bambini che io ho visto a Gerusalemme da una parte
qui
e dall'altra è altissimo, e questo vuol dire anche che c'è un futuro che magari non sarà positivo, che magari sarà ancora un futuro di sofferenza, di dolore, di crudeltà, però vuol dire che c'è una storia, che c'è una storia e che c'è una trasformazione della città. Ahimè, l'ultima volta che ci sono andata fra Gerusalemme e fra gennaio e febbraio, proprio per aggiornare il libro, che quindi ha un capitolo finale diverso da quello precedente, che quindi ha tutte le varie trasformazioni sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista dei numeri, per esempio, dei numeri della popolazione. E quello che ho visto è stata una trasformazione pesante. A un certo punto mi è venuta di chiamarla come il sacco di Gerusalemme, e non era mai successo fino a questo punto, secondo me per un motivo molto pratico, e questo fa parte, uno degli elementi della crudeltà, la questione demografica, che è usata come un alibi soprattutto da parte, anzi solamente da parte israeliana, e che però è importante, perché non sono riusciti a rompere questo, non proprio equilibrio, ma questo quasi equilibrio fra le due comunità, stanno provando a risolverla allargando di nuovo i confini della municipalità. Ma allargando i confini della municipalità in una maniera diversa rispetto a prima, cioè inglobando i grandi blocchi di colonie, che vuol dire Male Edomim verso Gerico, quella enorme colonia che avete visto andando verso Gerico, chi è andato a Gerusalemme, e il blocco di Gush Etzion verso Hebron. Inglobare, Arama è già dentro Gerusalemme, ma inglobare questi blocchi all'interno del comune di Gerusalemme vuol dire cambiare veramente. E vuol dire anche allargare a dismisura il numero di case, altro che le 1500. Vi sono interi quartieri in cui mi sono persa, di cui non avevo proprio notizia, ma gli stessi miei amici israeliani si perdono nella Gerusalemme Ovest perché ci sono sempre cantieri, perché vengono buttate giù delle casette e costruite dei grattacieli, perché è cambiato anche il modo di costruire a Gerusalemme, che prima era il modo di costruire con la pietra bianca, secondo un atteggiamento coloniale orientalista dei britannici durante il mandato britannico. Adesso si cominciano a costruire grattacieli di vetro e metallo, un po' trasformando anche la skyline di Gerusalemme come sempre più simile a Tel Aviv, e sarà sempre più legata a Tel Aviv, soprattutto nella parte dell'high-tech, dove stanno spostando anche molti palazzi delle istituzioni, perché Gerusalemme deve affermare il fatto che sia la capitale unica, eterna e indivisibile dello Stato di Israele, avendo tutte le istituzioni, salvo il Ministero della Difesa, che è a Tel Aviv, lì a Gerusalemme. Quindi la trasformazione fa parte anche è un elemento crudele, perché rompe il tessuto sociale. Mi verrebbe voglia di scrivere un libro sugli alberi di Gerusalemme, se gli alberi potessero raccontarla la storia, se anche gli alberi che non ci sono più potessero raccontarla la storia. Il gelso, che è l'albero di tutto in arabo, che c'era nel cortile della casa dove abbiamo vissuto per 10 anni, quando siamo andati a rivedere il cortile non c'era più, l'avevano tagliato, ed era l'ultimo dei 7 alberi di gelso che era in quei giardini, in più giardini a Musrara. Come dire, rompere il tessuto sociale e anche il tessuto connettivo, la terra, gli alberi, vuol dire trasformare questa città di Gerusalemme non più in una città, e in questo sta la sua crudeltà, perché se si trasforma la città in qualcosa che non è più una città, che non ha una piazza condivisa, che non ha una piazza dove ci si perde come anonimi, senza portare uniformi, che città è? Non è più quella città di Gerusalemme che per noi invece è stato l'archetipo, la nostra rappresentazione della città. Noi ne abbiamo una immagine che è ancora quella della fine dell'Ottocento, cioè della città di Gerusalemme che è la città vecchia. Quindi noi pensiamo, molti dei pellegrini pensano, che quando arrivano a Gerusalemme si trovano davanti a una città estremamente estesa, la più popolosa di Israele, la più popolosa della Palestina. Ma la città vecchia è una tessera del mosaico, è una tesserina piccola così in una città estesa. Quella città vecchia era l'archetipo della città, non perché ci fosse una piazza condivisa neanche lì, ma era, come dire, era la città a cui tutti pensiamo quando entriamo in una chiesa e vediamo la Gerusalemme fortezza nei mosaici, nelle rappresentazioni. Adesso non è più così. Quella parte di Gerusalemme, cioè la città vecchia, da una parte è residuale. Da una parte il cuore arabo di Gerusalemme, il cuore palestinese, scusate, di Gerusalemme, dall'altra è però anche un laboratorio in cui si sperimenta di nuovo il cambiamento di Gerusalemme, una sorta di Disneyland delle fedi in cui si va a trovare le sacre pietre, ma senza più quel rapporto con la vita della città. E questo è un altro elemento della crudeltà. Il terzo elemento della crudeltà è l'invisibilità dei suoi abitanti, nel senso che quello che noi rappresentiamo, qua parlo da giornalista, quello che noi rappresentiamo di Gerusalemme è la città, la trama urbana, la geografia di Gerusalemme, ma non conosciamo i suoi abitanti, non sappiamo chi sono i suoi abitanti, come sono cambiati nel corso di almeno un secolo, quindi anche prima del 48, perché a me interessava anche vedere questa evoluzione o involuzione, questa trasformazione dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, quindi più di un secolo. Cosa sappiamo degli abitanti? Sappiamo ciò, anche lo stereotipo degli abitanti, i cliché con i quali copriamo gli abitanti, ma non conosciamo chi sono, che vita hanno avuto prima, quando per esempio nel caso degli israeliani hanno scelto di andare a Gerusalemme, che vita hanno i palestinesi abbarbicati a quella blue ID, a quella carta d'identità blu che consente loro, ma sempre precariamente, di stare a Gerusalemme come residenti, non temporanei, ma residenti. Chi sono per esempio quegli ebrei di cui parlano i coloni radicali, che dicono quella casa è mia, Sheikh Jarrah, che molto probabilmente non erano nemmeno sionisti perché erano cittadini ebrei dell'impero ottomano? Cioè noi quella complessità di Gerusalemme la scopriamo solamente se diamo dignità alle persone che ci vivono, e altrimenti anche il nostro stesso racconto della città è un racconto, dico al pubblico italiano ma occidentale in genere, che non ci aiuta a trovare una soluzione giusta e degna per, come dire, per tutte le parti in causa. Perché? Perché poi non ci spieghiamo per esempio quello che è successo oggi, non l'altro ieri, ma oggi a Gerusalemme. Non so se avete visto, perché secondo me nei telegiornali c'è stato poco, nei telegiornali italiani, ma sui social sono usciti molti video, e io credo che Bassem l'abbia visto, di questa presenza palestinese a Gerusalemme per il funerale di Shirin Abu Akleh, e cioè della giornalista di Al Jazeera che è stata uccisa a Jenin con un colpo tra l'elmetto e il giubbotto antiproiettile. Nessuno si aspettava che ci fosse così tanta gente, soprattutto in quella parte specifica di Gerusalemme, per chi c'è stato, fra la porta di Jaffa e il cimitero cristiano del Monte Sion, praticamente vicino a dove sta il cenacolo, per intenderci. Quella è una parte in cui i palestinesi nella vita quotidiana sono esclusi, perché è la parte del quartiere Almeno, è la parte dove i coloni israeliani hanno comprato molte case, è la parte attraverso la quale si arriva al muro del pianto ed è la parte che adesso alle spalle ha il centro commerciale di Mamilla. E quindi, come dire, è molto usata dagli israeliani e anche dagli americani ebrei che arrivano. Vedere oggi migliaia di persone, migliaia di palestinesi in quella parte lì è stato dirompente, ha fatto sentire una Gerusalemme araba di cui nessuno sapeva più niente. Ma non perché non ci sia, ma perché c'era bisogno, se si vuole, anche di una ragione fortissima, perché tutti i palestinesi di Gerusalemme, cristiani e musulmani, chi ha portato la bara di Shirin Abu Akleh era musulmano, non era cristiano, molti di loro erano musulmani. Molti dei funerali di Shirin Abu Akleh che sono stati fatti a Jenin, in tutti i villaggi fino a Ramallah e poi a Gerusalemme, erano musulmani. Quindi, rompendo un altro stereotipo, che i palestinesi sono tutti musulmani, che il luogo centrale è solo Al-Aqsa, è la città di Gerusalemme che è centrale, non è solo Al-Aqsa, è la porta di Damasco che è ancora più centrale di Al-Aqsa, come giustamente diceva Shirin Abu Akleh nell'una delle ultime interviste che ha dato sedendosi sulla gradinata della porta di Damasco. Non aver descritto quella realtà rende ancora più crudele Gerusalemme, perché si elimina una parte della popolazione. E concludo con una battuta, ma con quello che disse una ragazza figlia di un'amica che venne a trovarci a Gerusalemme. Andò in Città Vecchia, tornò a casa, noi stavamo proprio di fronte alla Città Vecchia, di fronte al quartiere cristiano, alla Porta Nuova, e disse: ma ho visto molti immigrati in Città Vecchia, cioè i palestinesi. Questo vuol dire che Gerusalemme non è descritta, non è raccontata, non ha una narrazione che renda giustizia dei suoi abitanti, e questo è la sua crudeltà. Ma questo succede anche ai palestinesi. Mi è capitato di incontrare studenti universitari palestinesi a cui facevo lezione proprio sul diritto alla città e sui segni dell'architettura dentro la città. Io sono una dottorata in storia delle relazioni internazionali, ma questa questione delle città secondo me è centrale nelle relazioni internazionali, soprattutto quando ci sono città come Gerusalemme. E mi è capitato di sapere da queste ragazze che non conoscevano la storia del quartiere maghrebino, della distruzione in una sola notte del quartiere maghrebino, che poi ha dato luogo alla costruzione della plaza di fronte al muro del pianto. E in una notte è stato distrutto un intero quartiere. E gli abitanti hanno avuto 3 ore per andarsene. E la Croce Rossa non è stata fatta entrare. Parliamo del giugno del 67. Ricordiamo che il quartiere ebraico ha subito la stessa cosa durante il governo giordano, e che il quartiere ebraico è stato in sostanza distrutto e i suoi abitanti cacciati dalla città vecchia. Quindi, sempre nella solita storia del chi ha cominciato prima, a quale numero di vendetta siamo. Ma il fatto che i palestinesi giovani non conoscano la storia del quartiere maghrebino parla proprio di quella incapacità di trasmettere la storia della città, per cui i segni sono travisati. È come quando noi chiamiamo le strade in un modo o in un altro. Per i palestinesi più giovani, che non hanno avuto esperienza nemmeno di visitarla, la piazza, la plaza costruita da Moshe Safdie di fronte al muro del pianto, dove sono le tracce di quel quartiere?
Thank you.
c'è più, ma adesso c'è una generazione di palestinesi che è in grado di vedere un proprio futuro, in un futuro di pace in quell'area con una soluzione possibile? Cioè, qual è la prospettiva? Perché ci vuole una visione, no? E se adesso la visione dei due stati è una visione talmente logora che non può sostenere e infuocare e dare speranza, ecco, tu lì in quei 10 anni che cosa hai percepito, che cosa ci racconti dei giovani palestinesi e di quello che potrà avvenire?
Ci insegnano molto, secondo me, i giovani palestinesi. Non solo nei 10 anni in cui sono stata, ma io ci sono tornata più volte e devo dire che quello che è successo a maggio del 2021, aprile-maggio del 2021, dà già alcune tracce di un percorso. C'erano state anche prima dei segnali, ma quello che in arabo si chiama Habbe. Non viene chiamata intifada la protesta che è successa fra aprile, maggio, giugno. Viene chiamata un vento, una sollevazione, ma come se fosse un vento impetuoso, che quindi non ha, come dire, la forza e anche la durata di un'intifada, ma non è una cosa che non è importante. I ragazzi in quel caso, con Sheikh Jarrah, con la porta di Damasco e con la spianata delle moschee, quindi quello che è successo in quei due mesi e mezzo, ci hanno dato dei segnali. Il primo segnale è un segnale che non è solo palestinese ma è arabo e che si lega alle parole d'ordine di molte delle rivoluzioni arabe, quella egiziana, quella algerina, quella libanese, quella irachena, e cioè dignità, diritti. E quindi non mi vuoi dare i diritti come palestinese dello Stato di Palestina? Me lo devi dare come palestinese della città di Gerusalemme. Perché io ho diritto alla città come qualsiasi abitante della città. Peraltro questo è anche il motivo per cui alcune migliaia di palestinesi, devo dire in questo caso non solo giovani ma soprattutto anziani, stanno chiedendo la cittadinanza israeliana, ma non perché si stanno normalizzando, non perché si stanno assimilando, ma perché ti dicono: ma se mi tolgono la terra, come faccio io a proteggere la mia terra? Io posso avere un passaporto americano, sono forse meno palestinese se ho un passaporto americano. È il caso di Shirin Abu Akleh, palestinese con passaporto americano. Era forse meno palestinese Shirin Abu Akleh, che è stata il modello poi per generazioni, non solo di giornaliste donne palestinesi, ma per giornaliste donne arabe, per i rivoluzionari che l'hanno vista per 25 anni raccontare di Palestina. Quindi da una parte c'è una reazione che è quella: io protengo la mia proprietà, per esempio, diventando cittadino israeliano, perché altrimenti me la espropriano, come è successo a Sheikh Jarrah. C'è invece chi reagisce in maniera diversa, ma comunque il dato unificante è che questi ragazzi, attraverso la richiesta di diritti, anche se loro non usano la parola diritti, perché i diritti sono considerati troppo occidentali, così come la democrazia è diventata,
e che parola?
Le libertà, per esempio, cioè tu non è che mi elargisci dei diritti, io ho delle libertà. E i ragazzi, per esempio, sono riusciti a unificare i frammenti palestinesi come non era successo prima. Cioè, fra aprile e giugno del 2021, a Sheikh Jarrah, e questo me l'ha raccontato chi lì è stato, c'erano i ragazzi di Sheikh Jarrah, le persone più anziane di Sheikh Jarrah, i ragazzi di Nazareth o comunque i palestinesi con cittadinanza israeliana che venivano dalle città a maggioranza palestinese dentro Israele, ma non solo, ma quelle, da quelle a maggioranza palestinese. Quelli della Cisgiordania non riuscivano ad arrivare, magari qualcuno ce la faceva, ma erano con loro, magari facevano le manifestazioni dentro la Cisgiordania, a Ramallah, a Genina soprattutto, a Nablus, nel villaggio di Beitar, è stato in quelle stesse settimane è stato uno dei simboli poi di quel tipo di protesta. Gaza arriva in un altro modo, perché Gaza arriva attraverso una dinamica militare, di confronto militare. Però comunque questo elemento unificante prodotto dai ragazzi c'è, e c'era anche oggi.
Anche con la diaspora.
Anche con la diaspora. E c'era anche oggi. C'era anche oggi a Gerusalemme. Gerusalemme è appunto ancora quella città che era cosmopolita e che è l'elemento unificante, ma non l'elemento unificante non solo per Hamas, perché oggi per esempio c'era il funerale di una palestinese cristiana. Se dovessi dire, mi sembra che l'elemento unificante è più la porta di Damasco, cioè la porta del mercato, il luogo veramente dove si va a passeggiare, a tentare di essere felici, a uscire di casa dopo l'iftar durante il Ramadan. Ecco, i ragazzi ci stanno già segnalando questo. Questo vuol dire che non c'è più un'identità nazionale? No, è che loro hanno una grammatica anche politica diversa rispetto alla nostra, che io non so spiegare fino in fondo, ma questa grammatica politica nuova dei ragazzi ci dice cose diverse. Ci dice che sono delusi dall'autorità nazionale palestinese, che non vogliono proprio vedere, da cui non si sentono rappresentati, soprattutto quelli di Gerusalemme, e quindi la loro richiesta è: io voglio avere una vita in dignità, e se per avere questa vita in dignità non voglio andare a studiare in Giordania o negli Stati Uniti, ma voglio studiare a Gerusalemme, magari vado a studiare anche alla Hebrew University, all'università ebraica, perché voglio fare la farmacista e non voglio avere il tetto di cristallo, voglio studiare per avere una carriera. Allora, questa può sembrare assimilazione, ma se noi la guardiamo con altri occhi...
È la politica dei fatti pure lì.
Sì, è la politica dei fatti pure lì, ma prendiamo un altro... Se noi la guardassimo con l'occhio della blackness, con un occhio per esempio più americano, c'è un'assimilazione da parte dei neri americani se vanno in alcune università, se possono ovviamente accedere a quelle università? No, c'è una richiesta di libertà e diritti che viene declinata in un altro modo. Non c'è una visione, attenzione. Mi ricordo un ragazzo di Nablus dell'Università di Al-Najah che mi disse: guarda, due stati, uno stato, nessuno stato, basta che mi diano i miei diritti di cittadinanza.
Oh,
Ascoltiamo ora l'intervento della giovane giornalista palestinese di Ramallah, Wissal Abulaya.
Buonasera.
بدي اوصف بجمله بسيطه طبيعه عمل الاعلاميين الفلسطينيين في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.
Voglio descrivere il tipo, la natura del lavoro dei giornalisti palestinesi sotto occupazione. E i giornalisti palestinesi sono come uno che cammina in un campo minato. E non sappiamo in qualsiasi momento possiamo essere colpiti o martire.
Zamila sahafia Shirin Abu Aqla amilat fi haql al-a'lam mundu ma yazid an 20 am.
La collega Shirin Abu Aqla ha lavorato nel settore dell'informazione per più di 20 anni. Era a Gerusalemme, a Ramallah, a Jenin, in ogni provincia palestinese. Copriva tutto quello che succedeva davanti con la fotografia e con la voce. È stata colpita più di una volta ed è stata impedita di fare altre coperture di altri avvenimenti. Durante l'invasione di Jenin, lei stava lì non solo a fare la giornalista, ma stava anche con le madri e con i familiari dei ragazzi sotto le macerie a cercare a tirare fuori i salmi da sotto le macerie. Questa è in poche parole la storia di Shirin Abu Aqla. Dal 2000 fino ad oggi sono state martire 500 giornalisti palestinesi che sono state colpite dall'esercito israeliano durante il loro mestiere, il loro lavoro da giornalisti. Anche dove lavoro io, la televisione palestinese è stata mirata più di una volta di attacchi israeliani. E spesso capita che il giornalista, mentre sta coprendo qualche incursione israeliana, le arriva anche la telefonata che suo figlio o sua madre o suo padre o qualcuno di familiare è stato arrestato o colpito o morto. Anche i cimiteri non si sono salvate. Il cimitero del Mamun a Gerusalemme è stato più di una volta raso al suolo e spesso hanno profanato anche le tombe dei nostri vecchi martiri che stanno a Gerusalemme, e questa è l'occupazione. Infine voglio dire che Shirin è stata uccisa ben due volte, la prima volta con le pallottole dell'esercito israeliano e la seconda con due pesi e due misure che la comunità internazionale usa quando riguarda la Palestina. Vorrei far ricordare che la Palestina è occupata da ben 74 anni e durante tutti questi anni vediamo solo comunicati di condanna, di deplorazione di questo atto o quell'altro, ma fuori di questi comunicati nulla. Mentre, come vediamo oggi, dopo 5 giorni dell'inizio delle azioni armate in Ucraina, 5 giorni dopo sono iniziate tutte le sanzioni contro la Russia. La nostra domanda è sempre la stessa: la società internazionale, la comunità internazionale, cosa aspetta che succeda in Palestina perché prenda qualche provvedimento? Grazie.
تقول لي احكي لهم قصتنا احنا اللي بعدنا صامدين احنا اللي ما غلبتنا حروب وما فرفطتنا لسنين احنا اللي بعدنا من جول زيتون زرعوا جد اللي مات احنا اللي باقين على طول وقت ما تبدلت قيادات احنا اللي صوت الجبل فينا ورعشة غصون الكيلة احنا القمح احنا الغربال احنا المنارة على المينا يابا 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 بشعر زي شجرة كبيرة عتيقة صار لها بهالأرض دهور وجذور غميقة لكن ما إلها وسع وحياتها محشورة ومسيج السما فوقيها وغصونها مكسورة يا بأرضنا تحت جرينا بس وطن ما في ساكنين بيوت من حجر بس حاسين بمعنى في يا يابا أنا تعباني بس مش يأساني يابا يابا يابا
Nel corso della manifestazione per il premio Chiarini sono stati molti gli interventi interessanti che si sono succeduti, in particolare quelli che hanno toccato il problema del diritto internazionale, della giustizia, come quello di Tina Marinari di Amnesty International, dell'avvocato Fausto Gianelli, di Raffaele Spiga del BDS. Interventi che hanno evidenziato l'applicazione di un doppio pesismo tra ciò che accade da oltre 70 anni in Palestina e le sanzioni e i richiami alla giustizia seguiti al conflitto Russia-Ucraina. Questi interventi, come altri, sempre molto interessanti, saranno oggetto di valorizzazione e di approfondimento nelle nostre prossime trasmissioni. Vi informiamo appunto che a partire da questa trasmissione, la numero 100, Buongiorno Palestina, adotterà come logo l'immagine della giornalista Shirin Abu Akleh, per ricordare che l'informazione, anche sotto attacco, non può tacere la verità. Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato il gruppo del ritorno dei giovani palestinesi di Roma e del Lazio, gli Auda. A seguire avete ascoltato Rimbanna, The Trace of Butterfly. Subito dopo Amel Matluti in Nesi in Palestina, nata in Palestina. A seguire Palestinian Dabke. E per ultimo Mira Awad in Yaba, padre. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 8 giugno, sempre alle 17.30 e sempre su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة جو صفقة جو صفقة